Allora, molte grazie al professor Montanari. Adesso diamo la parola all'ultimo dei nostri relatori per poi dare il via agli interventi dei comitati e dei cittadini che vogliono intervenire. Adesso diamo la parola al professor Andrea Masullo, responsabile clima ed energia del WWF Italia. È docente di teoria e principi dello sviluppo sostenibile all'Università di Camerino e del Master Ambiente, Pace e Sviluppo presso la Pontificia Università Urbaniana, autore di diversi testi, fra cui Il pianeta di tutti.
Grazie, mentre non prepariamo la presentazione, una precisazione. Attualmente non sono responsabile clima ed energia del WWF, ma comunque rimango associato. Ecco, però ne approfitto, ho sentito un'ingenerosa citazione del WWF, che il WWF, vorrei precisare, che è la prima associazione in Italia che anni fa, grazie anche al sottoscritto, ha lanciato la campagna Zero Waste contro l'incenerimento dei rifiuti e che sta risolvendo, secondo le regole statutarie, la questione Mario Tozzi. Ha un'altra grande associazione italiana, a me non piacciono le polemiche, non voglio neanche nominarla, ha avuto il suo presidente che ha inaugurato in Italia, all'Enel, le strategie sul ritorno del carbone. Il suo direttore generale che ha inaugurato a Roma le politiche sull'incenerimento dei rifiuti. Quindi trovo ingenerosa la citazione del WWF e l'applauso che ne è seguito. È giusto, e la sta risolvendo secondo gli organi statutari, perché non siamo un'organizzazione stalinista, quindi abbiamo le nostre regole, abbiamo chiesto le dimissioni di Mario Tozzi e procederemo secondo quanto prevede lo statuto dell'associazione. Scusate, ecco, Rovigo è inequivocabile.
Devo chiudere qua. No. Ok.
Sì. L'abbonamento non è il mio, è scaduto. Ah, un attimo, che c'è una password.
Ok.
Sta caricando. Bene, io vorrei iniziare la mia presentazione con un fatto assolutamente preoccupante, che in questi ultimi mesi c'è stato un susseguirsi di rapporti internazionali da parte di organismi estremamente scientifici, estremamente prestigiosi, organismi delle Nazioni Unite, e di autorevolissimi studiosi che hanno lanciato, c'è una concentrazione di rapporti che hanno lanciato e arricchito di nuovi contenuti gli allarmi sui global change, sui cambiamenti globali, quasi tutti in qualche modo riconducibili totalmente o in parte ai cambiamenti climatici. Eppure questi rapporti sulla classe politica mondiale hanno avuto una certa risonanza, anche se poi ciò che è successo a Nairobi ci dice che non ne sono state tratte le conseguenze fino in fondo, e a livello nazionale purtroppo mi sembra che cadano come pioggerellina di autunno sull'asfalto, che poi evapora senza lasciare traccia. Il primo rapporto che cito è quello del WWF internazionale, che insieme appunto ad organismi scientifici internazionali come la Zoological Society of London, attraverso l'analisi e il monitoraggio di 1313 specie, ha lanciato un allarme sul il degrado degli ecosistemi fondamentali del nostro pianeta, in gran parte dovuto al cambiamento climatico, e insieme al Global Footprint Network ha lanciato l'allarme sul fatto che ormai oggi utilizziamo ogni anno, estraiamo dalla natura ogni anno il 25% in più di risorse di quanto la natura riesce a rigenerare, il che significa che benché siamo in grado ancora di produrre ricchezza, trasformare risorse naturali in capitale, però stiamo depauperando il nostro serbatoio di risorse naturali, come se voi aveste un conto in banca, smettesse di lavorare, spendesse sentendovi ricchi perché avete da spendere, finché però il vostro conto non si esaurirà. Ecco, stiamo in qualche modo esaurendo il nostro conto in banca naturale, il nostro capitale naturale. Il secondo rapporto, che viene un po' a rincarare questo allarme sul degrado degli ecosistemi, del United Nations Environmental Program, è che viene fatta un'analisi sul pericolo di estinzione delle specie, e questa analisi ha portato i grandi ecologi mondiali a dire che addirittura ci stiamo avviando in un percorso che potrebbe portare alla sesta estinzione di massa delle specie, ricordando che la quinta è avvenuta 65 milioni di anni fa con l'estinzione dei dinosauri, che viene attribuita principalmente alla caduta di un grande meteorite che ha sconvolto il clima e i cicli ecologici planetari. Ecco, l'azione dell'uomo sta avendo un effetto dirompente come un gigantesco meteorite che cade sulla Terra. Questo dà un po' la dimensione di ciò che sta accadendo. Poi ancora un rapporto che è poi stato presentato in una conferenza a febbraio 2005, pubblicato nell'arco del 2005, verso la fine del 2005, organizzato dal Dipartimento, promosso dal Dipartimento per l'Ambiente della Gran Bretagna, del Regno Unito, dal titolo Avoiding Dangerous Climate Change, che mette in risalto gli impatti ormai in gran parte irreversibili verso i quali stiamo andando attraverso il cambiamento climatico. Recentissimo, di poche settimane fa, il rapporto di Nicholas Stern, economista, vicepresidente della Banca Mondiale, ex vicepresidente della Banca Mondiale, quindi un economista, diciamo così, tradizionale, non un docente di economia della sostenibilità come sono io, che sono un po' eretico, diciamo, in questo senso, quindi un economista tradizionale, che analizzando i dati ci dice che mentre per far fronte al cambiamento climatico, riducendo le emissioni tra il 60 e l'80%, quindi l'utilizzo dei combustibili fossili è equivalente dal 60 all'80%, occorrerebbe spendere l'1% del prodotto lordo mondiale, non farlo, i danni potrebbero portare ad una caduta del 20% del prodotto lordo mondiale, creando una crisi economica simile a quella dell'inizio secolo tra le due guerre, quindi una crisi economica gravissima su scala mondiale. Quindi anche le voci che ci risultano immotivate, l'allarme degli economisti, attenzione, il protocollo di Kyoto rischia di costarci tanto, sono voci che vengono ampiamente smentite da una fonte così prestigiosa, anche perché costano tanto le cose che vengono fatte male, questo è chiaro. Se si rispetta il protocollo di Kyoto attraverso sotterfugi, senza modificare e senza coglierne le opportunità di modifica tecnologica e quindi di innovazione, quindi senza una prospettiva futura, ci si accollano soltanto i costi di multe, necessità di acquistare permessi che non si riescono a rispettare, eccetera. Quindi è chiaro che diventa un costo, ma se se ne coglie l'opportunità di preparazione, di avvio delle tecnologie per il futuro, diventa un'opportunità, appunto, come avviene in Germania, come avviene, sta avvenendo in Gran Bretagna e in tanti altri paesi. Ecco, ancora più recente, proprio di queste settimane, il rapporto della FAO che ci dice che la fame nel mondo non sta diminuendo, ma sta di nuovo riprendendo ad aumentare. Ormai tocca 854 milioni di persone. Ancora a smentire la credenza, la dobbiamo chiamare così, propagandata a gran voce dai mass media e dagli economisti, che la crescita economica porta alla risoluzione di questi problemi. Perché dico questo? Perché la crescita economica senza qualità e solo quantitativa non risolve alcun problema. Bisogna vedere come, attraverso quali meccanismi, viene prodotto il reddito. non tutto il reddito è uguale, mentre nell'economia classica un'unità di reddito è indifferente se viene prodotta fabbricando mini antiuomo, fabbricando o producendo pagnotte o qualsiasi altra merce, perché è senza differenza. È chiaro che produrre un'unità di reddito attraverso l'utilizzo, per esempio, di una risorsa non rinnovabile, non è la produzione di una ricchezza, ma l'utilizzo di una ricchezza rendendola non più disponibile. E mi sembra abbastanza ovvio, io prendo una risorsa non rinnovabile, quindi la uso e non ce l'ho più disponibile perché non è rinnovabile, la trasformo in capitale, mi resta il capitale, ma la risorsa non ce l'ho più. Quindi di fatto un reddito prodotto su una risorsa, attraverso una risorsa non rinnovabile è la perdita di una ricchezza e non il guadagno di una ricchezza. Un reddito prodotto da una risorsa rinnovabile effettivamente può corrispondere a produzione di benessere. Quindi dovremmo cominciare a vedere la qualità del reddito, mentre c'è voce unanime che l'obiettivo di ogni paese, adesso stiamo affrontando questo passaggio così difficile della legge finanziaria, è far crescere il prodotto interno lordo, no? Questo è l'obiettivo di tutte le forze politiche, qualsiasi schieramento siano. Io contesto questo concetto dicendo bisogna vedere come e quale tipo di produzione andiamo a fare per far alzare il reddito nazionale. Bisogna introdurre l'elemento qualità, se no rischiamo di fare, come mi sembra di capire analizzando un po' i documenti che circolano e che sono in corso di approvazione, che tirare da una parte e contemporaneamente dalla parte opposta significa star fermi e spendere soltanto soldi. È quello che un po' avviene in campo energetico in mancanza di un orientamento deciso, dove si finanziano in parte le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, dall'altra parte si continua a finanziare l'esatto contrario. Faccio un esempio molto semplice, se no ci allungheremmo troppo e poi entriamo nel merito della mia esposizione sui cambiamenti climatici. Se da una parte dichiaro di voler sostenere la mobilità, scusate il gioco di parole, mi è venuta la mobilità sostenibile, incentivare la mobilità sostenibile, e d'altra parte continuo, che significa trasportare le merci anziché su strada, su ferrovia dove spendo la metà dell'energia o per mare dove spendo un quinto dell'energia, e continuo però a finanziare come nel passato l'autotrasporto, forse farei meglio non finanziare nulla e risparmiare i soldi ottenendo lo stesso risultato, insomma. Ancora il più recente, il rapporto dell'United Nations Development Program, che ci dice, ribadisce l'allarme sull'acqua quest'anno, dicendo che siamo ormai a 1.100.000.000 di persone che non hanno accesso ad acque pulite e 2.600.000.000 di persone che non dispongono di sistemi di fognatura, di smaltimento delle acque sporche adeguati. Vedete che in massima parte ovviamente sono nei paesi più poveri. Esito a dire in via di sviluppo, perché ritorniamo nella contraddizione precedente: che cosa significa sviluppo, quale sviluppo? E potremmo dilungarci molto su che cosa significa sviluppo per l'Africa, per esempio. Bene, comunque l'oggetto, dopo questa introduzione, diciamo, sullo scenario attuale, su una certa incapacità del mondo politico a recepire gli allarmi degli scienziati e degli esperti, entriamo nel merito della questione. Non vorrei dire cose che probabilmente già voi tutti sapete, che la vita sulla Terra esiste grazie all'esistenza di un effetto serra. Se non ci fosse un'atmosfera in grado di intrappolare il calore nella biosfera, sulla Terra avremo una temperatura intorno ai 20 gradi sotto zero, la Terra sarebbe un pianeta di ghiaccio, probabilmente come Marte, senza la possibilità di sviluppo di nessuna forma di vita. Quello che sta accadendo è che noi stiamo aumentando questi gas che intrappolano il calore nella biosfera, in particolare l'anidride carbonica e gli altri gas climalteranti, enormemente. Questo grafico lo mostra bene, come dal 1870, anno in cui le misure sono cominciate a essere coerenti, hanno potuto rendere un'immagine coerente su scala mondiale, ad oggi vedete che la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera è aumentata da 290 parti per milione a ben 370 parti per milione. E vedete come la curva tende ad alzarsi, come accelera questo aumento di concentrazione. 1870 è un anno troppo recente per poter parlare di clima. Bene, allora si vengono fatte le cosiddette analisi di paleoclima, analizzando le bolle d'aria negli strati più profondi dei ghiacciai artici. E questo consente agli scienziati di dire che oggi ci sono le concentrazioni di CO2 più alte degli ultimi 420.000 anni. Se passiamo a un indicatore biologico come le analisi del plancton fossile, arriviamo a dire che addirittura siamo alle concentrazioni più alte degli ultimi 20 milioni di anni. Stiamo parlando sempre di concentrazioni medie, è ovvio che oscillazioni possono esserci dovute, non so, a particolari periodi di particolare intensità delle attività vulcaniche, in cui viene messa una grande quantità anche di nanoparticelle, purtroppo Stefano, ma anche di CO2 che il sistema non riesce, terra non riesce a metabolizzare rapidamente, quindi si hanno periodi di innalzamento delle concentrazioni, si sono avuti periodi di oscillazioni climatiche abbastanza rapide nella storia. Ma mai era successo che che procedessero con tanta rapidità, con tanta intensità, è dovuta ad un'unica specie, la specie umana. Qui a livello planetario, non so se si legge poco, ma insomma abbastanza, si vede da dove vengono la maggior parte delle emissioni. Anche se questo non rende ragione del fatto più importante che sono le emissioni pro capite. La Cina ha il 12,2%, ma sta correndo verso la quantità di emissioni degli Stati Uniti, con una popolazione che è 4 volte maggiore quella degli Stati Uniti, se non sbaglio. E quindi le emissioni pro capite del cittadino americano sono enormemente maggiori di quelle pro capite del cittadino cinese. Quindi è un tipo di economia che bisogna andare a modificare. Per ora, ecco, per ora. Quindi sarebbe un disastro enorme, ma anche in termini di approvvigionamento di risorse, se già paesi come la Cina e l'India continuassero a seguire il nostro modello di consumi e di sperpero come stanno facendo oggi. Se arrivassero i risultati ottenuti dagli Stati Uniti, avremmo non soltanto la crisi climatica, ma tante altre crisi che non possiamo affrontare tutte in una sola esposizione. Qui in parallelo, mettendo i grafici della andamento delle temperature, dell'innalzamento delle concentrazioni in atmosfera di alcuni gas serra, dall'anidride carbonica è il primo, poi c'è il metano, e vedete come queste curve hanno un andamento simile. Questo anche visivamente mostra la correlazione che c'è tra queste cose, la correlazione di causa-effetto. A destra quello che esce oltre l'anno 2000 sono le previsioni dell'IPCC, che è l'organismo che raccoglie gli studi di tutti i centri di ricerca climatica del mondo, li assembla e produce, per conto della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dei rapporti periodici. Il prossimo uscirà nella primavera, probabilmente nei primi mesi comunque del 2007. Questi sono gli andamenti degli ultimi 50 anni delle temperature minime e massime in Italia. Vedete che c'è un trend netto di aumento, addirittura in certi momenti sembrerebbe quasi di identificare un trend di un grado di aumento. Attenzione che parliamo di temperature medie su base annua, e anche pochi decimi di grado, adesso noi stiamo ragionando stiamo vivendo un aumento di temperatura rispetto al 1800 di circa 8 decimi di grado, 7-8 decimi di grado, e questo piccolo aumento in termini numerici è un enorme aumento come conseguenza sul sistema climatico, perché quello che sta producendo tutte quelle conseguenze che poi vedremo e che hanno creato questo allarme internazionale. Quindi quando si parla di temperatura media annua terrestre, attenzione che dei piccoli valori hanno delle grandi conseguenze. Il grafico precedente mostra semplicemente, l'ho messo semplicemente per mostrare che gli anni più caldi, i 10 anni più caldi ricadono più o meno, vedete quanti ce ne sono, ci sono tutti, gli ultimi 5 anni ci sono tutti, il 2000, 2001, 2002, 2003, quindi sono tutti a cavallo tra la fine del secolo scorso e di questo secolo appena iniziato, quindi questo a conferma che c'è questo trend di aumento. Gli impatti. un impatto molto importante è quello dell'innalzamento del livello del mare dovuto allo scioglimento dei ghiacciai terrestri. I ghiacciai terrestri si stanno sciogliendo a ritmi molto elevati. La cosa preoccupante è che il fenomeno ha una sua inerzia. Non è che se io potessi bloccare da oggi a domani le emissioni di gas serra, il fenomeno del riscaldamento impiegherebbe il tempo di vita di azione dell'anidride carbonica prima di essere metabolizzata nel ciclo del carbonio naturale del nostro pianeta, è di circa il tempo di permanenza di azione di circa 100 anni. Quindi impiegherebbe la Terra 100 anni per stabilizzare la temperatura. Nell'arco di un secolo continuerebbe ad aumentare. Questo è un motivo in più per dover agire con urgenza, perché noi oggi significa che stiamo vivendo ancora gli effetti dell'anidride carbonica emessa 100 anni fa, quando i consumi energetici erano nettamente inferiori a quelli attuali. Questo significa, ahi noi, che il peggio deve ancora venire. E qui abbiamo nella fascia grigia, vedete poi la serietà anche nell'esposizione dei dati da parte dell'IPCC, essendo una raccolta di studi diversi, ci si premura di esporre tutti i risultati. Nella fascia grigia ricadono tutti i risultati delle previsioni fatte nei vari laboratori internazionali. Vedete che nell'arco entro il 2100 le temperature medie potrebbero aumentare di circa 1,5 gradi fino a circa 6 gradi. E gli studi fatti sugli impatti ci dicono che poi vi spiegherò che anche questo da un punto di vista scientifico è discutibile, purtroppo in senso aggravante, ci dicono che gli impatti più gravi assolutamente da evitare potrebbero accadere quando si dovesse raggiungere un aumento delle temperature medie di circa 2 gradi, cosa che potrebbe avvenire fra i 30 e i 100 anni, ma potrebbe avvenire quindi anche fra 20-25 anni, quindi l'urgenza è dovuta anche a questo. Cosa volevo dire sul fatto che qui c'è un'ipotesi di fondo nei modelli climatici, che il sistema Terra sia un sistema ergodico, o comunque un sistema che funzioni attraverso meccanismi di causa-effetto, quindi un sistema lineare, io modifico i parametri, quindi si accentuano certi fenomeni. Purtroppo la natura non funziona così, la natura va a salti e anche il clima va a salti. Ci sono dei meccanismi che improvvisamente scompaiono e altri che se ne creano, per cui c'è una grossa incognita quando si comincia a stressare un sistema complesso come quello del clima. Nessuno può dire con certezza a un aumento oltre i 2 gradi che cosa effettivamente, se il clima evolverà come ci dicono oggi i modelli. Anzi, molte considerazioni che vengono fatte e che verranno pubblicate, conosco qualche anticipazione nel prossimo rapporto dell'IPCC, ci fanno ritenere che più si considerano questi effetti, diciamo, di discontinuità nel sistema climatico, e più la situazione, le previsioni vanno verso l'aggravamento. Pensiamo semplicemente a una cosa di cui più nota, diciamo, a largo pubblico, si è fatto anche un film sul The Day After Tomorrow, dell'interruzione della corrente nel Golfo. È qualcosa che non è che avverrà nel corso di 30-40 anni, quando la temperatura oceanica raggiungerà un certo livello per cui la corrente e la salinità della corrente si approssimerà a quella dell'oceano, questa corrente semplicemente sparirà in brevissimo tempo, non è che ci impiegherà 100 anni per sparire. Quindi il clima farà un salto, il clima nel nord Europa, nel nord America farà un salto, quasi senza preavviso, ecco, diciamo. È un po' tutto, possiamo dire che alcuni effetti sono già irreversibili. Se anche azzerassimo le concentrazioni di CO2, come mostrato da quella la prima curva che fa quel picco, diciamo, in quel punto azzeriamo le concentrazioni di CO2, la temperatura terrestre si stabilizzerà comunque a un livello superiore a quello attuale, quindi comunque i ghiacciai continueranno a sciogliersi per qualche millennio. Quindi probabilmente è d'obbligo in questi casi, quando si fanno queste previsioni così a lungo termine su una modellistica con quelle incertezze, vi dicevo, il termine probabilmente, molto probabilmente, i ghiacciai li abbiamo comunque persi. Ci possiamo solo augurare che lo scioglimento sia così lento, come detto in questo grafico, in maniera che ci si possa adattare e si possano effettuare le trasformazioni. Considerate che se si sciogliessero tutti i ghiacciai terrestri, ragioniamo in termini di qualche secolo, i livelli dei mari, che nel primo grafico mostrava un aumento previsto di 80 centimetri, potrebbero salire di alcuni metri, il che significa che entro qualche secolo bisognerebbe rilocalizzare tutte le grandi metropoli della Terra, perché sorgono tutte più o meno a livello del mare. Bene, su qualche cosa sorvolo. Beh, qui è soltanto la illustrazione delle grandi correnti oceaniche che regolano il clima planetario. Ecco, se viene interrotta questa grande cintura di trasporto del calore attraverso l'acqua degli oceani, questo può avvenire improvvisamente, perché è un meccanismo estremamente concatenato. Quindi questo è uno di quegli interruttori che potrebbe spegnersi in tempi molto rapidi e renderebbe vano un fenomeno rapido ogni previsione fatta oggi. Bene, conseguenze in generale sugli ecosistemi, con la necessità in alcune aree del pianeta le condizioni che consentono la vita, le condizioni degli ecosistemi si muovono verso le latitudini nord o verso l'alto. Verso le latitudini nord si muovono in alcuni casi anche di 1000 metri l'anno. È chiaro che poche specie possono seguire uno spostamento del genere, mentre nei cambiamenti climatici naturali c'è tutto il tempo di adattamento da parte delle specie, perché sono variazioni climatiche che dipendono da fattori astronomici ben conosciuti e che quindi hanno una periodicità dell'ordine delle decine di migliaia di anni, fino a 100.000 anni le grandi fasi climatiche, le grandi glaciazioni. Quindi c'è tutto il tempo per le specie adattarsi. Con un cambiamento rapido come quello che stiamo provocando noi, non c'è la possibilità per gran parte delle specie di adattarsi. Qualche immagine che dimostra quanto sia avanti il processo di scioglimento dei ghiacciai. Penso che le immagini valgano più dei numeri. Qui vedete sulla Groenlandia, sull'emisfero nord, quanto proprio visivamente sta scomparendo il ghiaccio. Questo tra l'altro innesta un altro fenomeno. Il ghiaccio, sapete, riflette la luce solare e quindi riduce l'effetto riscaldante, perché la riflette nello spazio. Dove sparisce il ghiaccio vuol dire che l'effetto riscaldante aumenta, quindi da una parte scompare il ghiaccio e dall'altra aumenta il riscaldamento e quindi scompare ancora più rapidamente. Diciamo, c'è una controreazione che accelera il fenomeno. Qui si vede, mentre queste erano immagini da satellite reali, queste sono elaborazioni previsionali su come può procedere lo scioglimento nell'arco di questo secolo. Quindi vedete, c'è la quasi scomparsa entro il 2090 dei ghiacciai artici. Questo è uno schema che mostra com'era il ghiacciaio del Kilimangiaro nel 1912 e com'è oggi. Ma dopo lo schema c'è anche la fotografia che dimostra veramente che questo ghiacciaio di fatto è quasi scomparso. La scomparsa di un ghiacciaio è una tragedia, perché voi sapete che il ghiacciaio è un serbatoio di acqua che trattiene le precipitazioni invernali e le rilascia progressivamente nelle stagioni in cui non piove, nelle stagioni più calde. Quindi è un dramma per tutte le popolazioni sottese al bacino nel quale incide il ghiacciaio. Effetti già osservati. Lo sbiancamento dei coralli, che rappresenta l'inizio della morte del corallo, quindi l'inizio dello sfaldamento delle barriere coralline e quindi la perdita della protezione di gran parte degli arcipelaghi oceanici. La perdita di produzione alimentare: è stato stimato che per ogni grado di aumento della temperatura media la produzione cerealicola diminuisce del 10%. Questo l'andamento attuale dal 1960 a oggi delle riserve ci dicono che siamo già in una situazione di crisi. Oggi le riserve cerealicole mondiali sono a livello di 60 giorni di riserve, cosa che non avveniva dal 1970. I costi. Il numero di alluvioni per anno, vedete come dal 1950 al 2000 sono aumentati un po' in tutto il mondo. Sopra i 2 gradi i rischi diventano eccessivamente elevati. Questi sono milioni di persone aggiuntive rispetto a ogni impatto che verrebbe a crearsi se, attraverso, a causa del cambiamento climatico. Di alcune cose abbiamo già parlato, cambiamenti dei cicli idrologici che rendono molte popolazioni in scarsità di acqua, il rapporto dell'UNDP l'abbiamo accennato, ma anche è previsto ed è già in atto la diffusione di malattie parassitarie trasportate da insetti, perché si estende l'areale di questi insetti, salgono verso nord. C'è un ritorno della malaria nell'America del Nord, come nell'Europa del Sud, come anche in Italia cominciano ad esserci di nuovo dei focolai di malaria e di tutte quelle altre malattie trasportate dagli insetti, come il morbo di dengue, l'oncocercosi, la filariasi, tutte quelle malattie parassitarie che hanno come vettore un insetto. E le alluvioni, vedete come di fronte a questi fenomeni climatici, questi fenomeni meteorologici estremi, paesi ricchi e paesi poveri non fa differenza. Questo è New Orleans, ancora New Orleans, e questo è il Mozambico alcuni anni prima. Non c'è economia che tenga di fronte agli eventi che stiamo scatenando e che rischiamo di scatenare ancora. Quindi dobbiamo evitare assolutamente di aumentare le temperature medie terrestri al di sopra dei 2 gradi, e quindi occorre ridurre al più presto le emissioni di gas serra di almeno il 50-60%. In Italia queste emissioni stanno aumentando per politiche energetiche sciagurate che non tengono assolutamente conto di queste situazioni. Anziché ridurle come dovremmo del 6,5%, le abbiamo già aumentate del 12%. Questo comporterà, vedete, il carbone, come era ovvio pensare, è il combustibile che maggiormente è quasi tutto carbonio, quindi è quello che ha le emissioni bruciando maggiori anidride carbonica. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il traffico veicolare. Quello che stiamo facendo è interferire col ciclo naturale del carbonio, liberando quei serbatoi di carbonio che la natura ha accumulato nei milioni di anni nei giacimenti fossili. E vedete le cifre in fondo, ce n'è abbastanza non solo per raddoppiare le concentrazioni, ma anche per quintuplicarle e sestuplicarle. Quindi se volessimo dar fondo a tutte le riserve fossili, quindi non cambiare il nostro modello di sviluppo basato sulle fonti fossili di energia, ce ne avremo a iosa, ma combineremo dei guai veramente enormi sull'atmosfera. Scusate, ma vado rapidamente alle conclusioni. Vedete che l'Italia è il paese che più si deve indebitarsi per pagare multe o acquistare crediti di emissioni per non aver, le imprese italiane rispettato i tetti da loro posti. Voglio arrivare rapidamente, poi ci sta anche per noi un motivo in più per avviare questa riconversione energetica, il fatto che noi non possediamo riserve significative, se non molto piccole, di combustibili fossili. Il petrolio sappiamo che va verso l'esaurimento e probabilmente il suo declino è già iniziato e si completerà entro la metà di questo secolo. Sappiamo pure però che nel mondo non manca l'energia, ma manca l'intelligenza di usare quella giusta con le tecnologie giuste. Vedete che il Sole manda sulla Terra, e lo manda ogni anno, 2,5 volte tutta l'energia che può essere estratta da tutti i giacimenti fossili, petrolio, carbone e metano, che possiamo utilizzare una volta sola, mentre il Sole ce lo manderà ancora per almeno 3 miliardi di anni, per quanto si prevede vivrà ancora il nostro Sole. Anche l'enfasi che viene data sull'energia nucleare è frutto di una propaganda non fondata sulle cifre, perché l'energia nucleare potrebbe dare, almeno le tecnologie attuali, ci sarebbe uranio sufficiente al massimo per 20-25 anni. Non si può prevedere un utilizzo a lungo termine, né uno sviluppo eccessivo. E oggi al mondo, nonostante l'enfasi che si fa su questa fonte, fornisce appena il 7%, poco più dell'idroelettrico, dell'energia utilizzata su scala mondiale. Quindi il sogno degli anni 50-60 di un mondo che sostituisse il petrolio col nucleare è un sogno che già è caduto nei fatti e nelle cifre, a prescindere dai problemi ecologici, ambientali ed economici che sottendono a questa fonte. Poi c'è un altro grande discorso, quello della disparità, scusate se se sto uscendo forse un po' dai tempi, arriviamo subito alla conclusione. Al mondo non manca energia, andiamo verso la scarsità di fonti fossili di energia, ma soprattutto manca un'equità nell'uso dell'energia, manca un'intelligenza nell'uso dell'energia. Vedete che c'è una minoranza, un 20-25% della popolazione mondiale che vive nei paesi industrializzati, che consuma ogni anno 4,75 tonnellate equivalenti di petrolio, e tutto il resto del mondo ne consuma meno di una tonnellata pro capite. Quindi già un riallineamento di questo genere comporterebbe un esaurimento delle fonti fossili in pochissimo tempo. Quindi è necessario che noi impariamo a vivere con meno energia, con uno al massimo 1,5 tep a persona, per consentire il progresso di tutta l'umanità. Questo può essere fatto senza ridurre il nostro benessere, semplicemente modificando le tecnologie produttive in maniera adeguata all'utilizzo delle fonti rinnovabili. Questo è uno schema che ho preparato per l'Italia. Possiamo noi seguire due strade. Abbiamo visto, le quantità non mancano per i prossimi 200 anni. Continuare col modello attuale, noi utilizziamo carbone, metano, petrolio finché ce n'è, non abbiamo più il nucleare, c'è qualcuno che lo vorrebbe usare. Se seguiamo lungo questa strada, aumento continuo dei consumi, secondo i trend, possiamo andare avanti, ci perderemo per strada intorno al 2050 il nucleare e il petrolio, potremo andare ancora avanti. Dal 2050 in poi perderemo anche il metano, dal 2100 potremo andare ancora avanti per qualche decennio, forse per un altro secolo, fino al 2200 col carbone. Il costo, gravissima crisi climatica, non grave come quella che si sta disponendo adesso, conflitti per il controllo di risorse che via via vanno verso l'esaurimento. L'alternativa ci sarebbe quella delle fonti rinnovabili e dell'efficienza dell'energia. Potremmo noi già nei prossimi 20-25 anni utilizzare il 25% di fonti rinnovabili, ottenere un altro 25% da un uso più efficiente dell'energia, potrei anche illustrarvi come, ma non c'è tempo, e mantenere un 50% con il combustibile fossile, temporaneamente meno inquinante che il metano, per poi entro il 2050 arrivare al 50-50%, fino entro il secolo abbandonare completamente i combustibili fossili e funzionare, aver completato la transizione del sistema alle fonti rinnovabili. Questa è una strategia molto molto prudente, non è una strategia eccessiva. Considerate, tutti questi tempi potrebbero essere accorciati anche di 20-30 anni se ci si impegnasse, se ci si investisse seriamente, e che questo soprattutto consentirebbe un equo accesso dell'energia per tutti, perché le fonti rinnovabili in varia forma sono presenti in ogni angolo del pianeta. Sorvolo sull'efficienza, semplicemente vi lascio con questa frase che leggete pensate che se solo in Italia sostituissimo tutte le apparecchiature elettriche di uso domestico o di uso industriale esistenti con quelle più efficienti già oggi presenti sul mercato, potremmo risparmiare circa la metà dell'elettricità. Questo non è un dato che viene da un'associazione ambientalista, ma è un dato che viene dall'Agenzia Nazionale per l'Ambiente, che ha commissionato uno studio a uno dei massimi organismi internazionali sull'efficienza energetica che ha sede in California, si chiama IPSES. Quindi con l'efficienza, soltanto lavorando sull'efficienza, noi potremmo non costruire più nessuna grande centrale a combustibile fossile, avremo tutto il tempo, guadagnare tutto il tempo per completare la conversione verso tecnologie adatte a funzionare con le fonti rinnovabili di energia. Vi lascio con questa frase del grande Ernest Friedrich Schumacher e grazie.
Bene.